L'Hotel St. George era uno di quegli alberghetti frequentati quasi solo da clienti abituali, come ce ne sono in tutte le città, ma di cui, a meno di esservi indirizzati da qualcuno, non si sospetta l'esistenza. Alberghi abitati per lo più da anziani, preti, fanciulle di inespugnabile virtù e, in generale, da tutta quell'umanità che, chi più chi meno, ha a che fare con la religione, dallo scaccino al fabbricante di ceri. Era una buona mezz'ora che Maigret aspettava nel salotto arredato con poltroncine di giunco, dove una vecchia signora, intenta a ricamare, gli lanciava di tanto in tanto un'occhiata severa e il fumo della sua pipa si stava lentamente addensando attorno al lampadario ormai avvolto da un velo azzurrognolo. «Scommetto, ragazzo mio, che tu e io stiamo aspettando la stessa persona», aveva detto fra sé quando aveva visto un giovanotto fare nervosamente avanti e indietro, guardando di continuo l'orologio. Adesso, dopo quella mezz'ora di attesa, e sebbene non avessero scambiato una parola, i due uomini si conoscevano. Di sicuro, esaminando Maigret dalla testa ai piedi, il giovanotto pensava: «Eccolo qui il famoso commissario di cui mi ha parlato Cécile. A me sembra tanto un bonaccione. Ma qualche novità ci deve essere se viene a cercare Cécile in albergo». Maigret, dal canto suo, rifletteva: «Mica male il giovane Jacques Mercier, anzi, si presenta proprio bene, fin troppo. Questo è uno che sa il fatto suo, tutto l'opposto del tranquillo giovanotto di provincia. Una bella faccia, capelli ondulati, sguardo brillante e fuoco nelle vene. Signorina Cécile, direi che le piacciono i contrasti e che la notte non è così giudiziosa come appare di giorno». Quando arrivò la ragazza, vide per primo Jacques Mercier e un sorriso le illuminò il volto, ma il giovanotto le indicò il commissario e lei aggrottò la fronte, poi avanzò di qualche passo. «Desidera parlarmi?» domandò, evidentemente imbarazzata per la presenza del suo amante. «Sì, vorrei chiarire con lei alcuni punti, ma non mi sembra il caso di farlo qui in questo albergo dove si sentirebbe volare una mosca. Le dispiace se entriamo per qualche minuto in un caffè?» Cécile guardò Mercier che annuì e pochi istanti dopo il terzetto era seduto in una brasserie dove alcuni uomini giocavano a biliardo.
«Prima di tutto, signorina Cécile, mi permetta di farle notare che è stato poco gentile da parte sua non avermi detto nulla del signor Mercier.
Ho pensato che non aveva niente a che vedere con questa storia, ma avrei dovuto mettere in conto che gliene avrebbe parlato Philippe. E che altro le ha detto di me?»
«Cose sgradevoli, come puoi immaginare. Credo che sia quello che si definisce un perfetto uomo di mondo, ma ha il dente piuttosto avvelenato. Cameriere, una birra. Che cosa prende, signorina? Un porto, anche lei? E due bicchieri di porto».
Comodamente seduto sul divanetto in similpelle, Maigret seguiva con lo sguardo le palle del biliardo e tirava piccole boccate voluttuose con l'aria di assaporare l'atmosfera di pace ammuffita ma pervasiva della provincia.
«Insomma, dura da un paio d'anni?»
«Sì, sono 2 anni che ci conosciamo».
«E da quando il signor Mercier ha preso l'abitudine di passare la notte nella casa della vecchia signora?»
«È più di 1 anno».
«E perché non vi siete sposati?»
«La vecchia signora, come dice lei, non lo avrebbe permesso. Più precisamente, l'avrebbe giudicato un vero e proprio tradimento. Era gelosa del mio affetto. Non avendo più nessuno nella vita, a parte dei nipoti che detestava, mi considerava un po' come una cosa sua. È per lei che ho tenuto nascosta la mia relazione con Jacques, solo per non deluderla e per evitarle un dispiacere».
La ragazza rispondeva docilmente alle domande di Maigret, mentre il suo compagno, di tanto in tanto, aggrottava la fronte quasi a consigliarle prudenza.
«Tocca a lei, signor Mercier».
«Non vedo proprio che c'entro io».
«Non è questo il punto. Le chiedo semplicemente di aiutarmi nel compito che la signorina Cécile ha chiesto alla polizia di svolgere. Philippe Delichard sostiene che i suoi affari non sono floridi. È così?»
«Diciamo che...»
«È così?»
«Rispondi, Jacques. E va bene, sì, è così. Mi sono messo in società con un amico e abbiamo acquistato 3 camion per la raccolta del pesce nei piccoli porti del Koh Tantan. Purtroppo i camion, che non erano nuovi, ci sono costati moltissimo in riparazioni.
Quanto manca?
A cosa?
Al fallimento.
Da 3 giorni i camion sono fermi perché non abbiamo pagato l'affitto del garage.
La ringrazio. Vuole ricordarmi, signorina, a che ora è arrivata in rodere con lei?
L'altro ieri, intorno alle 4. Vero, Jacques?
Un momento, c'era anche lei?
L'ho accompagnata in macchina. Aspettavo all'angolo della strada. Saranno state le 4:05.
L'ha accompagnata in auto da Bayeux? E Maigret guardò accigliato Cécile, che gli aveva raccontato di aver preso l'autobus. Signorina, quando ha saputo dal giornale della morte di Josephine Crozier, suppongo che abbia chiesto a Mercier di portarla a Caen. Mi dica, a che ora è arrivata in rodere con lei?
Verso le 9:30 del mattino.
Dunque la vecchia signora era già morta da una notte intera. Le dispiace dirmi che cosa ha visto esattamente?
E cosa intende dire? Prima di tutto ho visto il cameriere, poi degli uomini nel corridoio principale e poi Philippe Derijard che mi è venuto incontro sogghignando. Immaginavo che si sarebbe precipitata. E dopo ho visto la zia.
Attenzione, qui il racconto si fa interessante. Ha visto il cadavere di sua zia. Dove?
Nella bara.
Dunque era già nella bara, che però non era stata ancora chiusa.
L'hanno chiusa poco dopo in mia presenza. Gli uomini che avevo incrociato nel corridoio erano impiegati delle pompe funebri.
Ha riconosciuto il volto di sua zia? Ne è certa?
Certissima. Ma che cosa le viene in mente?
Non ha notato niente di anormale?
Ma no, piangevo, ero molto turbata. Avrei voluto restare un momento da sola con lei per raccogliermi, ma era impossibile.
Un'ultima domanda. Conosco l'entrata principale del palazzo in Rue de Récollet, ma suppongo che ci sia un'altra uscita.
C'è una porticina sul retro che dà su Rue de l'Échaudé. È un vicolo più che una strada perché non ci sono case ma solo muri di giardini.
Entrando da quella porta si può salire senza passare vicino al cameriere o alla cuoca?
Sì, basta prendere la scala piccola, come la chiamano, che porta al secondo piano.
Quanto le devo? La ringrazio, signorina. E anche lei, signor Mercier. Dopo aver pagato il conto, Maigret si alzò più pimpante di quanto imponessero le circostanze. Pochi minuti dopo, senza togliersi la pipa di bocca, entrò al circolo frequentato da Deligiard e si fece accompagnare nell'ufficio del segretario, al quale pose un certo numero di domande. Poi annotò scrupolosamente le risposte sul suo taccuino con una soddisfazione via via crescente. Quindi lei, l'altro ieri, è sicuro di aver visto arrivare Philippe Deligiard alle 5:15. È così, vero? I suoi 3 compagni di tavolo lo aspettavano per la partita che doveva cominciare come sempre alle 5. Si è seduto, il tempo di dare le carte ed è stato chiamato al telefono. Quando è uscito dalla cabina era molto pallido e ha annunciato che sua zia era appena morta. Non ha altro da aggiungere. La ringrazio. Buonasera. E Maigret alzò le spalle attraversando i solenni saloni dove dei vecchi dall'aria malinconica, sprofondati nelle poltrone, sonnecchiavano dietro lo schermo di un giornale. Quando andò a trovare il dottor Levin, quello che era stato chiamato al momento dell'attacco di cuore di Josephine Crozier, Maigret si trovò di fronte un uomo molto giovane, dalla chioma rosso vivo, intento a cucinare una fetta di carne su un fornello a gas. Il giovanotto era in camice bianco e la scena si svolgeva nell'ambulatorio. «La disturbo, dottore? Mi scusi, ma ho bisogno di qualche precisazione riguardo alla morte della signora Crozier». Levin aveva solo 27 anni e si era appena stabilito a Caen, dove la sua clientela, a giudicare dall'aspetto del luogo, non doveva essere numerosa. Innanzitutto suppongo che lei sia il medico più vicino a Rue de Récollet.
Grosso modo, in realtà credo che ci sia un collega in Rue de Minimé, ma non lo conosco.
Le era già capitato che la chiamassero in casa delle Jarre.
Mai? Come avrà capito entrando qui, sono solo agli inizi e la mia clientela è di condizione piuttosto modesta. Ah, mi ha parecchio sorpreso essere chiamato in una delle più belle case della città.
Che ora era? Può stabilirlo con certezza?
Con certezza assoluta, perché ho un'infermiera che se ne va sempre alle 5. Quando ha suonato il telefono aveva già il cappello in testa e io la stavo salutando.
Quindi erano le 5 in punto. Quanto tempo ha impiegato per andare in rudere con lei?
7 o 8 minuti.
È stato ricevuto dal cameriere? È stato lui ad accompagnarla al secondo piano?
No, non esattamente. Il cameriere mi ha aperto la porta, ma quasi subito una donna si è sporta dalla balaustra delle scale e ha gridato «Presto, dottore, venga!» Era la signora Deligiard che mi ha accompagnato di persona nella stanza di destra.
Scusi, ha detto «la stanza di destra»? È una stanza con la tappezzeria azzurro pallido, giusto?
Si sbaglia, commissario. Nella stanza di destra la carta da parati è giallo oro.
Con mobili Luigi XIV?
Niente affatto. Me ne intendo abbastanza e posso affermare che la stanza di destra è ammobiliata in stile reggenza.
Con grande meraviglia del dottore, che non capiva l'importanza di quella domanda, Maigret trascrisse diligentemente ogni parola sul suo taccuino. Bene. Lei si trova al secondo piano e sono più o meno le 5:10. Dov'è il corpo?
Sul letto, naturalmente.
Senza vestiti?
Ma sì, è ovvio.
Scusi, erano le 5:10 e Josephine Crozier era svestita. Cosa aveva addosso?
Una camicia da notte e una vestaglia.
C'erano abiti in giro per la stanza?
Non mi pare. No, era tutto in ordine.
Ed era presente solo la signora Deligiard?
Sì, era molto nervosa. Mi ha descritto l'attacco che aveva avuto sua zia. Ho capito subito che la morte era stata praticamente istantanea. Tuttavia, esaminando il corpo, ho constatato che era una donna assai malandata. Quell'attacco sarà stato almeno il decimo.
È riuscito a stabilire l'ora approssimativa della morte?
Ma certo, minuto più, minuto meno, il decesso è avvenuto verso le 4:15.
Il medico trasalì sbigottito, vedendo Maigret scattare e afferrarlo per le spalle. Cosa? Come dice? Le 4:15?
Ma sì, d'altra parte la signora Deligiard non mi ha nascosto che prima di chiamarmi aveva tentato di rintracciare altri due medici e ci aveva messo un bel po'.
Le 4:15, ripeté Maigret passandosi la mano sulla fronte. Non vorrei offenderla, dottore, ma lei è agli inizi della carriera. È sicuro di quello che afferma? Lo direbbe anche se fosse in gioco la vita di un uomo o di una donna.
Non potrei che confermare.
Bene, le credo, ma preferisco avvertirla che quasi sicuramente bisognerà ripetere questa deposizione in tribunale e gli avvocati faranno l'impossibile per invalidare la sua testimonianza.
Non ci riusciranno.
Ha altro da dirmi? Che cosa è successo dopo?
Niente, ho steso l'atto di morte. La signora Deligiard ha insistito per pagarmi subito e mi ha dato 200 franchi.
E la sua tariffa?
No, ha deciso lei così. Mi ha riaccompagnato fino a metà delle scale, il cameriere mi ha aperto la porta.
E non ha incontrato nessun altro?
No, nessuno.
Pazienza, borbottò Maigret suonando la porta di una casetta dietro le cui finestre si vedeva una famiglia seduta a tavola. Voleva fare qualche domanda al medico dello stato civile e questi, un vecchietto mezzo sordo, lo ricevette con il tovagliolo in mano, si scusò e lo fece entrare in uno studio che odorava di zuppa di cavoli, mentre dalla adiacente sala da pranzo arrivava un rumore di cucchiai. Conosceva già i Deligiard prima di essere chiamato a constatare ufficialmente il decesso della zia?
Avevo visto il signor Deligiard in città. È un uomo piuttosto noto, vero? Ma frequentiamo ambienti diversi.
Quando è andato a constatare il decesso?
Dal municipio mi hanno avvisato verso le 6:30. Mi sono presentato in rudere con lei prima delle 7.
Conosceva la signora Crozier?
No. Il cameriere mi ha fatto aspettare mentre avvertiva il signor Deligiard. È stato lui ad accompagnarmi al secondo piano e a farmi entrare in una stanza gialla.
È sicuro che la stanza fosse gialla?
Sicurissimo. L'ho notato perché mia figlia vuole una camera gialla e mia moglie sostiene che non sarebbe appropriato. Ho constatato che la vecchia signora era morta per un attacco di cuore e ho riempito i soliti moduli.
Era svestita?
Sì, era in camicia da notte.
La stanza era in disordine?
Non ci ho fatto caso.
Non hai incontrato nessuno?
Nessuno, perché?
Si è fatto un'idea circa l'ora della morte?
Non me ne sono preoccupato per niente. Di sicuro tra le 4 e le 5.
La ringrazio. E siccome l'odore della zuppa gli aveva risvegliato un languorino, Maigret andò a mangiare in un ristorante famoso per le sue sogliole alla Normanna e la trippa alla mode Caen. Il locale, come tutti i luoghi in cui aveva messo piede quel giorno, aveva un non so che di polveroso e di solenne, di volutamente austero. «Certo che ci sono dei gran farabutti da queste parti», pensava Maigret gustandosi la cena. «In tutta la mia carriera non credo di aver mai visto niente di simile». In fondo, quel caso aveva tutti gli ingredienti per piacergli. Una rispettabilità di facciata, personaggi seriosi e putibondi, le apparenze di una virtù talmente irreprensibile da diventare noiosa. E lui, Maigret, doveva raschiare via la superficie, frugare negli angoli, fiutare a destra e a manca per stanare infine sotto l'intonaco, sotto i mattoni, sotto i vestiti scuri e i volti sustiegosi o accigliati, la bestia umana, la bestia malvagia, la più imperdonabile, quella che uccide per sordido interesse, per brama di denaro. Contrariamente alle sue abitudini, se la prendeva con calma e provava un piacere perverso a lavorare con una lentezza quasi voluttuosa, come per giocare con l'assassino, al gatto e al topo. Il procuratore gli aveva ripetuto: «Faccia il necessario, ma sia prudente. Una mossa sbagliata le costerebbe cara, e anche a me. Philippe Delijard è un uomo noto che avrà pure dei debiti, ma ha tutte le porte aperte. Quanto poi alla ragazza Cécile, come la chiama lei, se solo osa toccarla, si ritroverà contro la stampa di sinistra che prenderà le sue parti dipingendola come una vittima dei ricchi. Prudenza, commissario, prudenza». E Maigret mormorava irrispettosamente fra sé: «Ma sì, vecchio mio, tanto alla fine li mettiamo nel sacco». La trippa era saporita e quando Maigret si alzò da tavola era in uno stato di beatitudine esaltato dal calvados che il padrone aveva insistito per offrirgli. «Fra poco tutti i pezzi si incastreranno alla perfezione», si disse. «Prima però devo fare due chiacchiere con questo famoso cameriere». E andò a suonare in Rue de Récollet. Venne ad aprirgli il cameriere, che voleva farlo accomodare in anticamera, ma lui lo trattenne. «No, ragazzo mio, è con lei che devo parlare. Lei sa chi sono, vero?» «Cosa stava facendo quando ho suonato?»
«Stavamo bevendo il caffè in cucina».
«Bene, un caffè lo prendo molto volentieri».
Si autoinvitava, imponeva la sua presenza. L'uomo non osò protestare e annunciò alla cuoca e ad Arsène, l'autista:
«C'è qui il commissario che chiede una tazza di caffè».
Arsène portava un'uniforme grigia elegantissima che però aveva sbottonato per stare comodo e la cuoca era un donnone dalle guance vermiglie di Couperose, per nulla rassicurata dall'intrusione di Maigret nel suo regno.
«Non vi disturbate per me, ragazzi. Avrei potuto convocarvi alla squadra mobile, ma ho pensato che per così poco non ne valeva la pena. Stia comodo, Arsène. Mi dica, perché non era in servizio l'altro ieri? Era il suo giorno libero?»
«Non proprio. La mattina il padrone mi ha detto che siccome la prossima settimana non poteva darmi il giorno di riposo per via di un viaggio nel Midi, tanto valeva che me lo prendessi subito. Ne ho approfittato per andare a trovare mia sorella, che è sposata con un fornaio di Le Havre».
«Perciò il signor Philippe ha guidato personalmente?»
«Sì, pensavo che non avrebbe avuto bisogno dell'auto, invece ho notato che l'ha usata».
«Da cosa?»
«Dalle tracce di fango all'interno».
«Sarà andato in campagna, visto che non è piovuto».
«Sa, qui è un attimo ritrovarsi in campagna. Basta fare poche centinaia di metri e già le strade non sono più lastricate».
Il cameriere, che si chiamava Victor, ostentava nelle risposte una precisione matematica e Maigret non fu sorpreso di apprendere che era un ex sottufficiale di artiglieria. In quale stanza trascorre il pomeriggio?
Nel locale di servizio, che non è lontano dall'anticamera. L'altro ieri stavo pulendo l'argenteria.
Può dirmi a che ora è uscita la signora Croisier?
Pochi minuti prima delle 4, come tutti i giorni. Alle 4 aveva il solito appuntamento dal dentista che sta qui a due passi.
Era in forma?
Come sempre. Si manteneva benissimo. Era una donna molto solare, non altezzosa, tant'è che non passava mai senza rivolgersi la parola.
Le ha detto qualcosa in particolare?
Niente di che, solo a più tardi, Victor.
Dal dentista ci andava a piedi?
Alla signora Croisier non piaceva la macchina. Anche quando tornava a Bayeux preferiva prendere il treno.
Potrebbe dirmi dov'era l'automobile in quel momento?
Non saprei, signore.
Non si trovava nel garage?
No, signore. Il signore e la signora erano usciti in auto subito dopo pranzo. Sono tornati circa un'ora dopo, ma devono averla lasciata fuori. Tenga presente che non la parcheggiamo mai nella via, perché è stretta, ma nella strada vicina, dove non posso vederla quando apro la porta.
Dunque il signore e la signora, come dice lei, sono rientrati verso le 3. Un'ora dopo, un po' prima delle 4, è uscita Josephine Croisier. E poi?
È arrivata la signorina Cecil.
A che ora?
Alle 4:10. Le ho riferito che sua zia era appena uscita e lei se n'è andata.
La signorina ha visto soltanto lei in casa?
Soltanto me.
E poi?
È uscito il signore. Erano le 4:25. Ho guardato l'ora perché era in anticipo sulla sua solita tabella di marcia.
Aveva pacche con sé?
No.
E si comportava normalmente?
Direi di sì.
Continui.
Mi sono messo a lucidare i coltelli. Sì, e fin lì non è successo altro. La signora Croisier è tornata che erano quasi le 5.
Sempre in forma?
Era anche di buon umore. Passando mi ha detto che sbaglia chi dice che dal dentista si fa a soffrire. Le ho risposto che il mio mi aveva tolto un dente per un altro.
È salita nella sua stanza?
Sì.
Che è la stanza Luigi XIV, giusto?
Esatto.
Quella di destra con la carta da parati d'oro?
No, quella è la stanza in stile reggenza che non viene usata quasi mai.
Allora cos'è accaduto?
Non lo so, sono passati alcuni minuti. La signora è scesa molto scossa.
Scusi, quanti minuti sono trascorsi?
Una ventina. In ogni caso erano le 5 passate quando la signora mi ha chiesto di telefonare al signore al circolo per avvertirlo che sua zia aveva appena avuto un attacco di cuore.
Telefonando al circolo lei ha detto che la signora aveva avuto un attacco di cuore?
Sì.
Non ha detto che era morta?
No, non sapevo ancora che fosse morta.
Poi è andato di sopra?
No, nessuno di noi è salito. È arrivato un giovane dottore e la signora gli è andata incontro. Solo alle 7 ci hanno annunciato ufficialmente che la signora Croisier era morta. Ed erano le 8 quando siamo saliti tutti per vederla.
Nella stanza gialla?
No, nella stanza azzurra.
Risuonò un campanello. Victor brontolò.
È il padrone che vuole la sua tisana.
E lentamente Maigret si diresse verso l'uscita.